Buonasera a tutti, grazie mille per essere venuti, grazie mille a Fiorella e a tutto il team di Strozzina. Infatti mi hanno chiesto sono qua perché alla mostra c'è una grande rappresentanza, magari un po' troppo. In questa mostra hanno dedicato tanto spazio all'artista polacco Wilhelm Sassnal. E quindi ho pensato di fare un background, di presentare questo, che cosa l'ho formato, cioè raccontarvi praticamente un frammento della storia della realtà polacca, soprattutto ovviamente questa artistica. Questa breve presentazione sarà affiancata dalle immagini, li tratto come sottofondo, non entrerò magari molto profondamente in singolare opere perché non è questo il momento di farlo. Mi scuso pure per l'italiano, ci saranno gli errori, sicuramente cercherò di essere chiara, se qualcosa non si capisce per favore ditemi. Allora, come detto, faccio una breve introduzione storica. Questa praticamente la fotografia della ultima mostra di arte polacca, che era una dimostrazione della libera dimostrazione di tendenze nell'arte polacca. Questo è 1948 e questo proprio l'anno quando il comitato centrale del partito e il ministro della cultura hanno proclamato il realismo sociale, cioè da quel momento non si poteva più continuare le tendenze che hanno cominciato già nell'avanguardia prima della guerra, però gli artisti hanno avuto un codice molto stretto di regole che dovevano essere applicate alle opere, cioè c'erano i temi, c'era la composizione, c'era addirittura la misura delle opere. Questo ovviamente è pure il periodo di regime stalinista più forte, cioè per la società le conseguenze erano molto dure, ma anche nel campo dell'arte conseguenze c'erano. A parte di queste direttive strette, artisti che non volevano accettarli non potevano più fare praticamente un ruolo di artista. Tanti professori sono stati licenziati dalle accademie, colorismo che ancora poco fa era molto apprezzato pure dall'autorità, è stato proibito, la stessa cosa con Avanguardia e con Arte Astratta, che in Polonia allora era molto forte. Unica cosa possibile era realismo sociale. Sì. Scusate, questo è uno degli esempi di opera, di perfetta opera di realismo sociale, che ovviamente tratta del lavoro. C'erano gli artisti che provavano, cioè, che anche se credevano in questo sistema, provavano comunque usare le espressioni individuali un po' diverse. Unico che vi mostro è Andrzej Wróblewski, perché è un artista molto importante per l'arte polacca, pure questa di anni 80 per esempio, però infatti già questa opera che presenta la esecuzione, ricordiamoci che tutta la generazione di questi artisti hanno sopravvissuto la guerra, già questo era una espressione troppo individuale e subito Andrzej Wróblewski è stato cancellato dall'elenco degli artisti ufficiali. Questa situazione ha durato praticamente fino a metà degli anni 50. Un momento molto importante è un anno 55, quando gli artisti hanno sorpreso l'autorità, hanno fatto una mostra chiamata Contro la violenza e contro il fascismo. Era la mostra a Varsavia, chiamata Arsenale, pure dal luogo dove è stata fatta, e là si aspettava le opere sempre in convenzione di realismo sociale, invece là gli artisti per prima volta dopo 48 hanno avuto il coraggio di presentare le opere espressioniste con un approccio molto individuale. Questa mostra è accaduta un anno prima del cosiddetto disgelo. Questo è un termine che non riguarda assolutamente solo l'arte, solo la cultura. Disgelo di 1956 polacco è una situazione che era possibile grazie a diversi fatti politici soprattutto. Prima di tutto la morte di Stalin nel 1953, poi la morte di primo segretario Bierut, che era molto fedele al modo di controllo, modo di fare di Stalin, e poi pure prime molto delicate critiche verso Stalin in partito russo, che hanno influenzato pure la situazione in Polonia, hanno provocato le polemiche nell'interno del partito polacco. In questo momento cioè la onda di scontentezza dei lavoratori era talmente grande che alla fine, a ottobre 1956, è scoppiata una grande manifestazione, e tutto questo ha portato appunto questo disgelo, che soprattutto si manifestò con grande hanno liberato tantissimi prigionieri di guerra, di politici, dalle prigioni, e poi cioè, tante persone che sono state ammazzate durante il regime stalinista sono state riconosciute, e soprattutto hanno finito con questi metodi di controllo drastici che erano usati prima. Per arte questo disgelo ha significato tantissimo, anche perché soprattutto è morto il realismo sociale, non era più obbligo di fare le opere come avete visto prima. Poi non c'era più questo blocco, era possibile lo scambio culturale tramite radio, per esempio, tramite le riviste, e quindi in Polonia è venuta questa onda di cultura occidentale. Proprio a metà degli anni 50 il nostro paese era un momento di enorme ottimismo, cioè si osservava una cosa come una corsa di modernità, come si volesse recuperare in questi anni che sono stati un po' persi praticamente per cultura. Questo ottimismo e questa volontà di modernità era visibile non solo in arte, era per esempio in formal action paint, però pure in design, in grafica. In Polonia in questo periodo c'era per esempio una rivista che si chiamava Polonia, che è stata pubblicata in 6 lingue, la migliore arte polacca, che era fatta proprio per presentare in altri paesi occidentali che cosa succede in nostro paese, quindi cioè, la svolta era veramente enorme. La situazione così non è durato tanto, questo disgelo praticamente erano solo alcuni anni, perché già verso fine di questa decade di anni 50 il regime ha cominciato a ritornare un po' alla sua forma di prima. Nel 1959 c'era la mostra che già 3 giorni dopo l'inaugurazione è stata chiusa. Il governo, cioè il ministro della cultura ha proclamato una nuova regola assurda, che su ogni mostra è possibile di presentare 15% di arte astratta, che cioè, è veramente ridicolo, però questo durava in tutti gli anni 60. E però da questo momento, questo è importante, ha cominciato praticamente un gioco tra i politici e gli artisti, ha cominciato un patto non scritto, perché cioè, arte visiva con il suo linguaggio spesso ermetica era veramente di meno interesse per i politici che la letteratura, filosofia, cioè, teatro, e quindi anche se in teoria cesura adesso era molto più forte, il ministro della cultura, politici hanno lasciato una certa libertà agli artisti, un pochino facendo finta di non vedere alcune cose. Per esempio, questa regola di 15% dell'arte astratta era come dire, era evitata, nel modo che gli artisti facevano le opere astratte, però davano i titoli che suggerivano che questo non è l'opera astratta. Quindi questi tipi di gioco sono cominciati in quel momento tra politici e gli artisti. Poi anni 60, anche se infatti la cesura è tornata, paradossalmente era molto interessante per gli artisti, perché l'autorità stessa chiedeva ai curatori oppure critici polacchi importanti di organizzare diversi biennali, festival, incontri di artisti. Era proprio una decada che è famosa di questo, che c'erano tanti di questi incontri. Ovviamente il nostro paese allora era tutto pubblico, e quindi molto spesso questi incontri c'erano appoggiati a una fabbrica, come per esempio in questo esempio, di una fabbrica di metallo. Poi là venivano fatte le cose che magari non entravano in poetica che desiderava lo Stato, però comunque si chiudeva l'occhio. Questo che è importante, che sono sicura che lo so, che in Italia in questi anni si potevano trovare le cose simili. Questo in anni 50 era impossibile. Visto che, come ho detto, anni 60 è un periodo pieno di azioni in spazio pubblico, anni 60 in Polonia è pure un tempo di happening e di performance. Qui ce l'abbiamo la fotografia di uno dei più famosi happening polacchi, questo è un performance di Tadeusz Kantor, che si chiama il happening di Mare. Poi alla fine, pure la cosa che caratterizza questo periodo e che ha influenzata poi l'arte alta polacca di futura arte polacca, è che proprio negli anni 60 c'erano tanti posti, tanti luoghi che creavano dove si poteva liberalmente creare l'arte. In Polonia c'erano prima a case private e poi uscivano e erano pubbliche le gallerie, che erano praticamente, che funzionavano come gallerie private in quei tempi in Italia, ma veramente erano pubbliche, cioè erano le gallerie di autore. Qui abbiamo un esempio di una casa, lo mostro questo perché è un esempio molto particolare che esiste finora. Questa è una casa di due artisti, Henryk Stażewski, un artista di avanguardia, molto famoso di avanguardia polacca, e altro artista concettualista, Zygmunt Krasiński, che è una casa a Varsavia, dove è nata l'idea di Galleria Foxal. Galleria Foxal a Varsavia era una delle prime gallerie di quel tipo, che praticamente non solo che creavano opinione pubblica, però davano lo spazio per creare agli artisti soprattutto l'arte concettuale. Là si scriveva il pensiero sull'arte. Questi erano posti dove c'erano tantissimi manifesti, perché pure infatti anni 70 è un periodo dove artisti e critici scrivevano tanti manifesti. A parte di Galleria Foxal di Varsavia, altri due posti molto importanti era Galleria Mona Lisa di Wrocław e Galleria Accumulatore di Poznań. Pure allora, cioè artisti in teoria cesurati hanno avuto una certa libertà. Praticamente in quel periodo cioè i contatti tra artisti polacchi e stranieri erano abbastanza forti, c'era proprio cioè, per esempio a Galleria Akumatori a Poznań c'era questa arte di net, praticamente network, che era lo scambio delle lettere tra, e delle opere tra artisti polacchi e stranieri. In Galleria Foxhall a Varsavia, per citare un esempio italiano, aveva le mostre Achille Perilli all'inizio degli anni 70. Questo periodo è pure un momento nel quale è cresciuta l'arte di femministica, come dire, l'arte femministica. Come dicevo, è pure un periodo dove c'erano tanti manifesti. Lo mostro solo come esempi di sviluppo. Diciamo naturale, le stesse cose, le cose simili si potevano osservare in diversi paesi in Italia e tanti paesi occidentali. Altra cosa paradossale, che negli anni 70 c'erano pure artisti che si dedicavano alle azioni artistici che erano misurati contro questo sistema, che descrivevano nel modo artistico ovviamente la situazione sociale, come nel caso di Kwiekulik, di un team artistico, descrivevano pure una situazione degli artisti nella società. Questa cosa è stata cominciata ad essere meno possibile alla fine di questi anni. Infatti, per esempio, loro hanno perso i passaporti, hanno perso la possibilità di andare all'estero e hanno avuto i problemi con l'autorità. La situazione è cambiata totalmente nel 1981, quando in Polonia hanno introdotto la legge marziale. Hanno chiuso tantissime gallerie, i posti che ho indicato prima praticamente non potevano più funzionare, l'attività è stata congelata perché poi hanno ripreso. E nel campo artistico era così, cioè, o era l'arte ufficiale, che era legata al sistema pubblico di esporre, però ovviamente dalla maggioranza degli artisti, dell'ambiente artistico, questo canale è stato boicottato, nessuno voleva presentarsi nelle gallerie pubbliche. Magari aggiungo che gallerie pubbliche allora erano cosiddette uffici di delle mostre artistiche. Ufficio centrale era Varsavia, che se qualcuno c'era in Polonia, oggi è una Galleria Nazionale di Zachęta. Questo era ufficio centrale delle mostre artistiche, e poi da là mandavano tutte le mostre che sono state fatte a Varsavia in altri uffici artistici in tutta la Polonia. Là in anni 80 maggioranza degli artisti, diciamo, validi dal punto di vista di programma non volevano esporsi. Altro ambiente era questo legato alla diretta lotta con il sistema, erano gli artisti legati alla opposizione, e questi artisti trovavano il posto da esporre di solito alle chiese, perché in Polonia cioè, la chiesa era coinvolta molto in lotta contro il sistema. Dal punto di vista artistico, le cose che erano mostrate là non sono indomenticabili, nel senso, come potete immaginare, le opere esposte in chiesa contro il sistema spesso erano magari retoriche, un po' patetiche, no? Cioè, infatti non è rimasto tanto di artisti che mostravano nelle chiese negli anni 80. Invece c'era una corrente che né collaborava con lo Stato né con la Chiesa e Solidarność. E come possiamo immaginare, dal punto di vista artistico, proprio qui proprio qui sono nati gli artisti o i fenomeni artistici più interessanti. Anni 80 è un periodo di gruppi, come poi in altri paesi, pure in Italia. Infatti proprio uno dei gruppi si chiama proprio Gruppa, è un gruppo di qualche artisti pittori di anni di Varsavia. Questi artisti avevano atteggiamento molto ironico, ogni tanto usavano pure le scritte nell'ambito di loro opere, che è importante poi quando parleremo un momento su Sassna e la sua generazione. Dal punto di vista formale, ovviamente, cioè, richiamavano nuovi espressionisti e per dire magari non è molto bello, però erano... loro erano più aggiornati dal punto di vista formale, no? Questo è Richard Grzyb, un quadro che si chiama Ultimo viaggio, un funerale, e questo è un artista che adesso è molto famoso, Jarosław Modzelewski, questa è una lotta dei delfini si chiama. Loro veramente deridevano spesso sia il sistema che veramente la lotta contro questo sistema. Altro gruppo, per esempio, è Noi Eberiem Ennost, perché ci sono tantissime gruppe, l'ho scelto questa perché qui questa è Miroslav Bauka, artista che credo che per alcuni adesso conosciuto, un artista polacco famosissimo. Lui infatti cominciava in anni 80 con due suoi amici in questo gruppo che faceva di solito le azioni spesso divertenti che spesso pure richiamavano le opere della storia dell'arte. Questa è una delle azioni, questo è Miroslav Bauka. Ok, e adesso siamo arrivati a anni 90, un'altra svolta, questa volta molto decisiva, era 89, ovviamente il crollo del sistema. C'è un shock totale, soprattutto politico, un mercato libero, c'è il cambiamento del paesaggio polacco totale. E qui mi soffermo un momento sul termine che ho usato per titolo di questo incontro, cioè generazione 89. Generazione 89 è la generazione delle persone nate più o meno fine anni 60, cioè Wilhelm Sastra è dal 71, però sono i colleghi suoi leggermente più grandi. Queste persone, se si sono trovate in momento giusto, in posto giusto, certo soprattutto se erano in grande città era più facile, queste persone di solito hanno fatto o carriera o i soldi. Non parlo adesso solo sul campo artistico, assolutamente, anzi questo riguarda tutti i campi, perché in questo periodo, in anni 90, in Polonia, era un pochino forse come in Spagna dopo quando è caduto il regime di Franco, tutto era da rifare, tutto era da riorganizzare, a disegnare. C'è un film, secondo me molto valido, un documentario che si chiama proprio Generazione 89, dove protagonisti sono infatti alcuni ragazzi, 5-6 ragazzi che parlano sulla loro esperienza privata, e uno di loro racconta che infatti in 92 o 3, non mi ricordo, studiava alla facoltà di storia a Varsavia, e praticamente era così che ogni giorno, forse un po' esagerato, racconta così che ogni giorno veniva un qualcuno dal ministero di affari esteri, della cultura, e chiedeva: tu che cosa vuoi fare? Vuoi fare il direttore di questo dipartimento? Tu di questo? Perché tutto era da rifare, quindi le persone che avevano 22 anni, 23 anni, in un certo punto hanno avuto i ruoli molto importanti. Da noi in Polonia di solito una cosa che stupisce è che le persone che gestiscono le sedi importanti, si può dire così, che fanno i direttori sono giovani. È proprio la conseguenza di questa situazione degli anni 90, dove tanti dovevano andarsene e tanti dovevano cominciare la loro strada. Questo forse non riguarda gli artisti, però riguarda per esempio, e questo è importante per artisti, i curatori e i critici. Perché pure tutto il sistema dell'arte era da rifare, perché prima non esisteva, no? Per esempio le gallerie su quali vi ho detto in anni 70 cioè, funzionavano come le gallerie private con il programma di autore, però ovviamente non vendevano perché il mercato non c'era, non potevano neanche vendere all'estero assolutamente, quindi cioè, la situazione era totalmente nuova. Artisti invece si sono trovati in un momento particolare, poi un attimo, e questo riguarda artisti visivi ma pure i cineasti per esempio, perché cioè, è scomparso questo nemico comune, cioè non si doveva lettare più, si doveva, come poi sappiamo noi pure qua, però in quel momento sembrava che scompare qualcosa, che c'era una meta diretta, cioè lotta contro il sistema, no? E quindi cioè, tanti artisti hanno cominciato a misurarsi con la realtà, con la situazione reale. Cioè, in Polonia abbiamo cominciato a recuperare un po', fare lezioni che forse in vostri paesi, non forse, sicuramente in vostri paesi sono stati fatti prima, perché per esempio da noi pop art non c'era, perché non poteva essere pop art in paese comunista, perché non aveva il background, no? Quindi questo si manifesta soprattutto, o magari questo è un esempio più significativo, nel cosiddetto arte critica. Arte critica è cioè, l'arte degli artisti, scusate, mi sono incartata, l'arte critica riguarda la realtà. Cioè, gli artisti hanno cominciato a criticare la società, la cultura, la percezione del corpo, per esempio, no? Le cose che in altri paesi, come ho detto, erano prima toccati nel modo molto più profondo. La prima opera che vi volevo mostrare è prima che praticamente che è cominciata questa corrente di arte critica, è opera di Katarzyna Kozyra, artista adesso molto famosa. Questa proviene dal 1993, e qui vorrei aggiungere pure che questa arte critica è nata praticamente in uno studio di Grzegorz Kowalski, un professore di facoltà di scultura Accademia di Varsavia, e sia Katarzyna Kozyra che Althammer, che Artur Żmijewski, cioè artisti di fama internazionale adesso molto grande, provengono da questo studio. Qui ce l'abbiamo la opera, che come vedete c'è questa scultura che ha fatto l'artista con aiuto ovviamente delle persone adatte, e alla scultura qui non si riesce a vedere, però c'è il film che mostra tutto il processo della preparazione, quindi cominciando da svuotamento dell'animale, non so come dire. Qui c'era un enorme scandalo in Polonia, una dibattita pubblica sulla moralità, su che cosa può fare l'artista, e infatti anni 90 c'erano tantissimi dibattiti sull'arte contemporanea tra la società e tra gli artisti, tra le gallerie e tra la società. Ovviamente il nostro paese, come in tutti i paesi dell'est, in certo momento, in metà degli anni 90, hanno cominciato a tornare le tendenze, le tendenze di destra erano molto forti, c'erano tanti giovani legati alla Chiesa che attaccavano molto le opere del genere, quindi cioè, l'arte contemporanea paradossalmente era molto, molto presente nella società, si parlava tanto in televisione, ogni tanto pure per questi scandali. Questa è l'altra opera di Katarzyna Kozyra, però magari un momento, Zbigniew Libera, altra l'opera di arte critica, questo campo di concentramento fatto da Lego. L'artista l'ha fatto all'inizio proprio con l'aiuto della ditta, che gli ha aiutato di raccogliere diversi pezzi completi, e lui è riuscito con questi diversi pezzi a fare questo campo di concentramento. L'artista è stato invitato per la Biennale Venezia, poi il curatore non voleva mostrare questa opera, alla fine l'artista si è ritirato, Zbigniew Libera continua sua strada di artista critico, uno dei artisti più, magari che attacca di più ancora fino ad oggi in Polonia. Questo è sempre questo campo di concentramento dal 1996. In Polonia pure torna il problema del corpo, diversamente come in anni 70, qui ce l'abbiamo Katarzyna Górna, che presenta un ciclo di atteggiamento della donna giovane, che cioè è pronta a tutto, è pronta a diciamo, moltiplicarsi, poi la donna in età media che... oddio, come dire, arrabbiata con questo che la circonda, e poi la donna in età anziana che ormai è d'accordo con questo che la circonda. Poi pure sì, è cominciato il discorso, la polemica con il ruolo della Chiesa, e qui ce l'abbiamo Robert Rumas, che toccava in anni 90 due problemi. Prima il consumzionismo, perché cioè, da noi dopo 1989 cioè, il consumzionismo e il capitalismo era veramente molto forte, abbiamo preso molto velocemente questa strada aggressiva, direi. Tante persone che hanno combattuto contro il comunismo cosiddetto, cioè, hanno combattuto pure per poter comprare queste cose, e non si sono accorti che cioè, alla fine era un po' esagerato. E quindi Robert Rumas da un lato attaccava la Chiesa, perché pure la Chiesa è entrata in questo binario troppo magari aggressivo, si tratta di vendere migliaia di oggetti, questo che dall'Italia conoscete molto bene, e poi pure infatti critica qui commercialismo. Questa è una opera di Artur Żmijewski, che oggi è famoso dall'arte impegnata, arte politica, era curatore di Ultima Biennale di Berlino, molto discussa perché c'era una prova un po' diversa di fare proprio l'arte, di impegnarsi nel modo diverso. Artur Żmijewski cominciava all'inizio degli anni 90 con problemi di percezione del corpo nella società. Questo è un film video di Artur Żmijewski, quando lui ha chiesto delle persone sordomute di cantare una cantata di Bach a Leipzig. Qui siamo invece qui all'ultimo artista da questo corrente di arte critica, questo è Paweł Althammer, altro artista oggi molto molto famoso, che uno che si è avvicinato probabilmente di più alla società, perché proprio la coinvolgeva, i suoi lavori molto spesso coinvolgono i suoi vicini, oppure non so, i custodi del museo, lavora proprio con gruppi dei bimbi o gruppi di disabili. Qui nel 2000 ha chiesto ai suoi vicini, questo è un palazzo dove vive ancora poco fa, adesso non vive più, però viveva Paweł Althammer, a un distretto un po' degradato a Brudno di Varsavia, e lui li ha mobilizzato di quando c'era 2000 accendere le luci nella forma di 2000, che non è così facile in questo palazzo, però cioè, questa era una operazione molto positiva, che c'era pure la festa, i vicini che sono riusciti di fare questa cosa si sono conosciuti tanti, perché il palazzo è molto grande, no? Quindi questa è una delle sue opere spettacolari, diciamo. Qui volevo pure dire su altra cosa. Questo era Paweł Althammer, che è uno degli artisti che ha cominciato a lavorare con Fondazione di Galleria Foxhall. In Polonia negli anni 90, come vi ho accennato, c'era la situazione, c'era tanto spazio pure per i critici e curatori, per creare il nuovo sistema dell'arte che non esisteva. Tre persone che hanno lavorato in Galleria Foxhall, questa storica galleria dove si creava il concettualismo polacco, ha deciso di fare la fondazione di Galleria Foxhall, che permette pure, non solo, però svolgere attività commerciale. Fondazione di Galleria Foxel è nostra prima, una delle prime gallerie commerciali, che però, e questo è molto importante perché così lavorano tante gallerie in Polonia, fa, a parte di vendere l'arte a Basilea, a Frisa, a diverse fiere, fa lavoro di ricerca, fa lavoro di pubblicazioni, fa i convegni, cioè si dedica anche a divulgazione dell'arte. Però dall'altro lato è proprio questa fondazione che è responsabile parzialmente di successo di tanti artisti polacchi, perché questo è Paweł Althamer, qui ce l'abbiamo la foto dell'azione di Cezary Bogdanowski, uno dei più particolari, direi, artisti polacchi, un artista che praticamente si è dedicato a fare questi piccoli interventi, che ogni tanto sono veramente piccoli perché li vede solo sua moglie oppure magari tre persone, sono ogni tanto invisibili, fa questi gesti poetici e molto anarchici, e praticamente sua vita un po', sua arte e sua vita sono molto stretti. Questa è una delle azioni di 1996, quando Cezary si è fotografato con le persone alla spiaggia di Polonia, una spiaggia polacca. Pure lui lavora con la Fondazione di Galleria Foxal. Altro artista che è molto famoso, che vive in America, che sempre lavora con questa fondazione, è Piotr Ukleinski. Qui ce l'avete una opera sua dove lui presenta tutti i membri di questa fondazione. Ecco, vabbè, questo altra sua opera. Questa Monika Sosnowska, sempre lavora con fondazione, ha rappresentato Polonia alla Biennale di Venezia qualche anno fa. Questo Robert Kuśmirowski, uno dei più giovani artisti che collabora con loro. Ecco. Quindi c'è il ruolo di questi di posti come Fondazione di Galleria Foxal, c'è pure Galleria Raster che svolge ruolo simile, cioè vorrei sottolineare che assolutamente non che vende solo le opere, però fa pure lavoro di divulgazione d'arte polacca fuori del nostro paese, però pure in Polonia. Poi credo che in Polonia anni 90, e tra un momento arriviamo pure a Wilhelm Sasna, ai suoi colleghi artisti, in questo periodo credo che artisti polacchi hanno avuto una facilità più grande forse che in alcuni paesi, perché a parte di aiuto di queste gallerie, perché ovviamente non tutti gli artisti hanno collaborato con le gallerie, c'erano tanti sistemi pubblici per aiutare gli artisti. Per esempio, metà degli anni 90, uno dei ministri della cultura ha creato un programma che si chiama Le Segni del Tempo, che prevedeva fondi enormi, veramente grandi, per le collezioni regionali. Grazie a ciò tanti artisti di questa generazione, di generazione più giovane, si sono trovati in collezioni pubblici in tante città polacche, che non è da scontare ovviamente, no? È molto importante. Poi c'erano diversi sistemi, diverse borse di studio per artisti giovani, che li permettevano lavorare come artisti un anno, per esempio, che è pure molto importante. Ci sono ancora questi programmi, però c'è sempre magari di meno, perché cominciano a mancare i fondi. Comincio a saltare un pochino. Questo sempre, per esempio, questa Elżbieta Jabłońska, che non collabora con nessuna galleria, cioè famosa al mondo come Fondazione Foxel o Raster, però comunque c'è pure successo all'estero. Questo Julita Wójcik, che è l'artista che all'inizio degli anni 90 ha spellato, cioè ha fatto questa azione famosissima, che ha spalato le patate in galleria. Questa era la sua azione. Lei ovviamente in modo suo tocca pure il problema del ruolo della donna artista. E qui siamo, qui ci siamo avvicinati a praticamente la stessa generazione, però a questi, ai pittori a quali appartiene pure Wilhelm Sassnal. Questa è un'opera di Paweł Suszit, però, cioè artista più grande di loro, però è molto importante di cioè, per capire da dove proviene Wilhelm Sassnal, pure di vedere, di sapere che esisteva questo artista. Lui lavorava all'inizio degli anni 70 e usava le citazioni o le frasi sulle sue opere, però i quadri erano sempre astratti, cioè usava queste forme geometriche, mettendo queste frasi spesso divertenti. Qui per esempio è scritto: le gallerie sono troppo costose per gli artisti. E qui siamo già, torniamo alla generazione degli artisti degli anni 90. Questo è un collega di Wilhelm Sassnal, Marcin Maciejowski. È proprio lui, Marcin Maciejowski, Rafał Bujnowski e Wilhelm Sassnal si sono incontrati alla facoltà di architettura a Cracovia. Insieme si sono iscritti un circolo di disegno e pittura all'Accademia di Belle Arti di Cracovia. L'hanno incontrato due altre persone con le quali hanno fatto un gruppo Wadnie. Il gruppo Wadnie significa il gruppo bello, gruppo carino, qualcosa tra bello e carino. Poi tutte e tre hanno deciso di lasciare architettura, si sono iscritte all'Accademia di Belle Arti, e veramente questo che li univa, che tutte e tre, come Wilhelm Sassnal, dipingevano la realtà, però senza questo atteggiamento critico come i loro colleghi un pochino più grandi. Cioè erano le scene che hanno visto, le scene che hanno fotografato e poi hanno dipinto a casa. Qui per esempio Marcin Maciejowski con il suo quadro è scritto: il dottore mi ha detto che ho avuto la fortuna perché i denti del cane sono entrati non troppo profondamente, cioè qualcosa del genere. Marcin Maciejowski dipingeva molto spesso poi per riviste polacche, oppure c'erano tanti billboard in anni 90 con le sue opere. Questo per esempio pure era una cosa che era sul billboard. Altro collega da questo gruppo è Rafał Bujnowski, che spesso si dedicava a dipingere proprio gli oggetti che erano, cioè spesso sembrano vero. Lui ha fatto questo esperimento per esempio, che ha chiesto il visto per America con la fotografia che veramente era dipinta da lui, e ha ottenuto, è riuscito ad andare in America usando questa fotografia. E qui siamo già a Wilhelm Sassnal. Queste sono sue opere, io non le ho messo tanto perché tanto li potete vedere. Questo gruppo Wadnie, si parlava tanto su questo gruppo Wadnie in un certo momento, perché tutte e tre artisti hanno avuto un enorme successo internazionale. Magari più famoso è Wilhelm Sassnal, però pure Bujnowski e Maciejowski sono gli artisti affermati alla scena internazionale. Loro sottolineano sempre che questo gruppo Wadnie veramente era più incontro tra amici, che dal punto di vista artistico, magari sì, all'inizio questa cosa che si soffermavano sui temi quotidiani, semplici, questo era una cosa in comune, però poi veramente ognuno è andato in sua strada diversa. Il gruppo Wadnie, cioè gruppo carino, non parla proprio su questo che fanno. Loro ridevano di correzioni che facevano i professori all'Accademia dei Belle Arti, che venivano ai quadri suoi, non sapevano un pochino che cosa dire, dicevano: ah beh sì, bello, no? Cioè, questo era un gruppo che in Polonia in un certo momento si dava tantissima importanza, perché infatti appunto questi artisti hanno avuto grande successo, però veramente tutte e tre artisti lo diminuiscono sempre molto, anche se loro hanno dato, cioè, non si dovrebbe dire su una scuola assolutamente, perché pure loro sono ancora giovani, però tanti artisti giovani hanno preso la stessa strada, cioè, che hanno preso questi ragazzi. E loro hanno cominciato un nuovo capitolo per l'arte polacca, che appartiene già a artisti più dall'altra generazione, più giovani. Grazie.
Invitarvi a fare qualche domanda, se vi fa piacere sapere qualcosa in più anche su Sasnal, a cui abbiamo dedicato effettivamente due sale della mostra, anche per capire anche in effetti il legame con la scelta della mostra sulla bellezza, no? In effetti intanto volevo faccio io una domanda intanto, così, perché su Sasnal in effetti mi veniva in mente che il fatto che dicevi che non sono critici effettivamente questi artisti, cioè trovano nel quotidiano una sorta di, diciamo, degli oggetti nel paesaggio, trovano comunque un modo di parlare della realtà senza necessariamente avere un'opinione in un senso di un giudizio, insomma. Però mi chiedevo, per esempio, tanti paesaggi che ci sono di Sasnal, che in qualche modo mi sembra che diano anche un'idea di un cambiamento del paesaggio in Polonia. Per esempio adesso penso a quel quadro che c'è di là con quella porcilaia cosiddetta Pixti, con l'allevamento intensivo di maiali eccetera, mi sembra quasi un lager. Molte persone ci dicono questo è un lager, per esempio, no? Quando facciamo le visite, oppure quando c'è qualcuno, per esempio dai visitatori che vengono cercano in qualche modo un legame critico, comunque, perché forse si cerca sempre di immaginarsi una posizione nel guardare la realtà che in qualche modo anche la mette in discussione. E in effetti non so se questo fatto del paesaggio, se ti sembra possibile questa analisi che lui fa anche di un cambiamento che c'è stato fisico nella Polonia.
Cioè, io credo che hanno ragione queste persone, nel senso che da noi questa parola critica, prima di Sasnal, è stata molto, molto sfruttata da questi leggermente più grandi. Però non è vero che quadri di Sasnal, pure questo che hai citato tu, non sono per niente critiche. Cioè, noi quasi in Polonia non possiamo usare più questa parola, perché è veramente legata a questi corpi, a queste... critiche dirette dal sistema, però cioè, per esempio, non so, questo personaggio di Maiale proviene da un comics dove si parla sul problema polacco-ebreo, e questo è un polacco, no? Cioè, non è un caso che l'artista si presenta questo. Cioè, io credo che approccio è diverso, no? Per esempio, se tu parli sul paesaggio, credo che la presenza di Sasnal è assolutamente perfettamente giustificata in questa mostra, nel contesto della bellezza. Lui, secondo me, presentando nel modo estetico, abbastanza estetico, le cose che non funzionano, li sottolinea veramente, no? Però usa questo linguaggio estetico che prima era negato assolutamente, e suo atteggiamento è pure la reazione a questa arte molto pesante, se vogliamo dire, pure pesante dal punto di vista visivo.
C'è qualcun altro che vuol sapere qualcosa in più su Sasnal? Perché appunto in effetti è conosciuto abbastanza, cioè nell'arte contemporanea è molto conosciuto, però magari non per tutti è così scontato, appunto, che non è all'interno dell'arte contemporanea. In effetti è un pittore cioè, che ha una tecnica che cambia continuamente, in effetti. poi notavamo per esempio anche il fatto, io continuo a dire io, perché più che altro sono curiosa anch'io, non l'avendolo conosciuto in questa occasione, in effetti io notavo il fatto che c'è questa idea anche del partire dalle fotografie quotidiane della famiglia, dai figli, della moglie, cioè partire anche da uno sguardo proprio sul reale, che è assolutamente così pulito, insomma, come dire, quasi un cercare la bellezza nelle cose dove forse nessun altro lo va a cercare, o nelle cose che sembrano banali ma che non lo sono. E in effetti, insomma, mi sembra anche questo una cosa particolare di questi artisti. Non so se anche gli altri hanno questa attenzione proprio al reale, al quotidiano, alla propria intima vita, proprio familiare, per esempio. Io non so se anche quell'altro che si vedeva prima, sì, se era un fatto, per esempio, di cronaca personale. Sì, esatto, quello delle videocassette, esatto, anche Maceschi.
Cioè, sicuramente di loro Wilhelm Sassner parla di più sulla sua vita privata, cioè presenta suo figlio, presenta un frammento di sua moglie, no? Questo sì, però cioè, tutti loro presentano quotidianità, la banalità. Certo, c'era un certo momento quando si parlava su quest'arte come su pop banalismo, no? Cioè, perché loro tutti quanti, però Sassner forse di più di loro, erano un po' ossessionati da loro, fascini musicali. Cioè loro, Sassner ascoltava moltissimo la musica punk, dipingeva tante copertine di suoi dischi preferiti. Lui praticamente, cioè, Sassan lavora tantissimo, no? Dipinge tantissimo, e questa è una formula del suo diario, però nel modo molto semplice. Io veramente credo che è importante, cioè, sottolineo sempre che questa è una reazione forte su questo che ha preceduto sua generazione, no? Però pure questa è certa critica, no? Però non ha paura di lui ha scelto questo linguaggio estetico particolare che, cioè, ancora 3-4 anni prima sarebbe ridicolo di scegliere, forse in Polonia. Non hanno avuto paura, e hanno vinto su questo veramente. Però questo che fa Sassner di più che altri artisti è proprio sono le sequenze che consistono nel suo diario personale, molto personale, perché lui, come sappiamo, spesso presenta pure, non so, la vista dall'aereo, no? Cioè si sofferma su piccolissimi dettagli che danno poi un intero che capisce veramente solo lui, no?
A questo punto, appunto, io volevo salutarvi e volevo soprattutto ringraziare Ania Iogello per la bellissima lettura.